sei in compagnia di SBS Italian.
È ormai da diverse settimane che continua il ping pong commerciale tra Stati Uniti e Cina. Ha iniziato Donald Trump con delle tariffe maggiorate su acciaio e alluminio made in China. La risposta da parte di Pechino con un aumento delle imposte su carne di maiale, vino e frutta. Ma quali sono le conseguenze? Quali saranno le conseguenze a livello globale? Noi ne parliamo con il nostro ospite negli studi di Radio SBS. È venuto a trovarci Giovanni Di Lieto, che è docente di diritto commerciale internazionale alla Business School della Monash University. Buongiorno Giovanni, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno Carlo.
Innanzitutto ricostruiamo questo ping pong. È giusta come definizione? Si tratta veramente di un ping pong?
Sì, è un ping pong perché uno fa la battuta e l'altro risponde in pratica. Dobbiamo anche dire che la cosiddetta trade war, la guerra commerciale, non è ancora iniziata in sostanza perché è tutto sulla carta. Non si sa se stanno bluffando, se stanno davvero attuandolo in pratica.
Ecco, ti fermo subito. In che senso sulla carta? Dal di fuori si ha l'impressione che se Trump dice c'è un aumento del 25% sull'acciaio, questo diventi effettivo.
L'amministrazione di Trump ha seguito un procedimento amministrativo molto specifico che è chiamato il 301, che è l'articolo di una legge commerciale degli anni 70 degli Stati Uniti, in cui bisogna fare un certo tipo di investigazione per capire se ci sono degli abusi da parte dei partner commerciali, e poi una volta trovate le prove di questi abusi, poi c'è una proposta da parte dell'amministrazione al pubblico e anche ai vari settori industriali di imporre dei dazi, e dopodiché poi passa dal congresso e poi diventa legge e poi si applica. Quindi questo, il time frame sarebbe comunque di almeno altri 2 o 3 mesi, non sarebbe. E lo stesso poi accade dal punto di vista della Cina.
Quindi siamo in un periodo ipotetico gigantesco. Se voi faceste questo, noi
sì,
allora faremmo
questo. Noi facciamo
questo,
sì. È tutto sulla carta, è una partita di scacchi effettivamente. E quindi è partito dalla minaccia, dobbiamo parlare di minaccia a questo punto, di dazi sul settore sui minerali, quindi l'acciaio e l'alluminio in sostanza, a cui poi ha risposto la Cina con i dazi di cui tu facevi riferimento prima.
Circa 120.
120.
Anche in questo caso ipotetici.
Anche se sono due procedimenti separati, perché il primo sui minerali è stato basato sulla cosiddetta eccezione per la sicurezza nazionale, quindi è un altro riferimento legislativo, la sezione 232 della stessa legge di cui riferivo prima. Questo per dire che, essendo la Cina un paese, altri paesi, essendo paesi che sono potenzialmente ostili alla politica di sicurezza degli Stati Uniti, allora essendo poi i metalli un prodotto essenziale per costruire armi di offesa praticamente, gli Stati Uniti hanno avuto buon gioco nel dire possiamo imporre questi dazi, che legalmente, tecnicamente, dovesse essere disputato all'Organizzazione Mondiale del Commercio, diciamo rimarrebbe in piedi dal punto di vista legale. Quello che non rimarrebbe in piedi invece è il secondo round di minacce commerciali da parte degli Stati Uniti, che sono basati su quell'articolo 301, che è basato essenzialmente su criteri arbitrari unilaterali che gli Stati Uniti impongono o vorrebbero imporre ad altri paesi, nel dire voi state barando e quindi poi noi arbitrariamente imponiamo delle tariffe.
Ecco, approfondiamo proprio questo punto. Dicevi prima indagine su ipotetici abusi commerciali. Te lo chiedo proprio pane al pane e vino al vino. La Cina bara?
Direi di sì, ma come un po' tutti, non che sia questa una giustificazione. La Cina bara, ha sempre barato, si può dire a fin di bene, il bene in questo senso è il senso di sviluppo economico. Diciamo era l'amministrazione di Bill Clinton alla fine degli anni 90 che ha caldeggiato l'ingresso della Cina e poi anche della Russia nell'Organizzazione Mondiale del Commercio dopo il 2001, anche perché gli Stati Uniti in quel momento storico si sentivano molto sicuri di sé dopo la caduta dell'Unione Sovietica, e quindi hanno detto abbiamo bisogno
pre-11 settembre.
La politica commerciale degli ultimi 20-30 anni, direi anche dei 40 anni degli Stati Uniti, è stata di foraggiare il proprio debito pubblico con una bilancia commerciale negativa. Cioè, nel senso, visto che il dollaro americano è la riserva globale per tutti i paesi, è la riserva commerciale per definizione, gli Stati Uniti hanno un vantaggio strategico, geoeconomico enorme, perché possono essenzialmente stampare moneta e usarla per ravvivare i flussi commerciali. Altri paesi praticamente prestano denaro agli Stati Uniti vendendo più bene gli Stati Uniti, quindi avendo una bilancia commerciale positiva, e sono paesi come la Germania, il Giappone, la Corea, la Cina stessa. Questo quindi era il piano strategico per imporre un certo nucleo di leggi commerciali. Ora, con Trump questo è cambiato perché gli Stati Uniti non accettano più questo gioco imposto da loro stessi negli anni 90 e all'inizio del secolo, del nuovo millennio. E quindi, diciamo, il messaggio che manda l'America in questo momento a tutti i partner commerciali, non solo alla Cina, è piuttosto ambivalente. Perché
noi abbiamo fatto le regole e noi le rompiamo.
E noi le rompiamo, in pratica. È ambivalente perché, dice, vuole rompere il giochetto, utilizzando una scusa che è veritiera, e dice: voi, non solo i cinesi, ma anche i giapponesi, i tedeschi, barate, avete delle politiche domestiche molto protezioniste. Noi siamo molto più free market, come si dice in americano, e quindi non riusciamo a competere ad armi pari. E questo è vero, dal punto di vista meramente commerciale ed economico. Però ovviamente c'è tutta la politica geostrategica dietro, e quindi, diciamo, è un passo verso il precipizio e non si sa cosa può avvenire. Io penso che il vero rischio per l'economia globale non deriva dai dazi di per sé o da minori flussi commerciali, perché comunque questo è un trend che sta andando dalla grande recessione del 2008, quanto piuttosto il cambio delle regole monetarie. Quindi questo può davvero creare un terremoto dal punto di vista finanziario sui mercati.
Puoi approfondire questo punto? Come potrebbero cambiare in futuro le regole monetarie?
Ti do dei numeri. Il debito pubblico degli Stati Uniti ammonta a $1 trilione, cioè 1.000 miliardi. Quindi 1.000 miliardi di dollari di deficit del budget americano, che ovviamente molto di questo va nella spesa militare, ovviamente nei vari conflitti in cui sono stati coinvolti negli ultimi decenni. Come sostieni questo enorme debito pubblico? Prendendo in prestito dei soldi. Chi può darti questi soldi? Allora, la Cina ha 1.200 miliardi di dollari in valore di bond del tesoro americano. La Corea del Sud ha un numero simile, credo sia intorno ai 700 miliardi. L'Unione Europea lo stesso. Quindi tutti i partner commerciali degli Stati Uniti foraggiano il debito pubblico americano. Diciamo, c'è un, come si dice, un understanding sottostante. Dice, però noi poi possiamo permetterci di prestare i soldi all'America perché poi abbiamo una bilancia commerciale positiva. È tutto concatenato.
Quindi, ritornando al discorso di prima, il discorso degli Stati Uniti, era giusto, gli altri stati barano, però si erano dimenticati qualche parte.
Qualche parte. Quindi, ovviamente, è un castello di carte. Togli il piano di sotto e poi può cascare tutto. Quindi questo è il...
Ma quindi Donald Trump sta deliberatamente cercando di tirare via una delle carte che reggono il castello?
Beh, deliberatamente non si capisce se ci sia una, diciamo, una strategia coerente. Molte delle critiche che vengono poste verso Trump e la sua amministrazione è che non siano razionali, non ci sia molta anche conoscenza anche di politica economica, di conoscenza tecnica.
Cioè, sta facendo una rivoluzione apposta, questa è la domanda.
Apposta, io credo che il vero cambio di regime di Trump è sostanzialmente... è la commistione di politiche commerciali con politiche geostrategiche, anche di sicurezza, molto di più di quanto sia mai stato negli ultimi 20-30 anni con i 4 precedenti presidenti.
Noi stiamo parlando con Giovanni Di Lieto, che è docente di diritto commerciale internazionale alla Business School della Monash University, che in un certo senso sta gongolando, visto che la sua materia, fino a qualche mese fa considerata arida, adesso è diventata improvvisamente più sexy, visto che ai crudi numeri si sta aggiungendo uno strato di politica internazionale che è anche in un certo senso preoccupante. Giovanni, quindi, ritornando alle politiche appunto di dazi e di controdazi, ci sono due domande che mi pongo e riguardano entrambe la Cina. La prima è, ci ricordavi prima i 1.200 miliardi di dollari americani che ha nelle casse forti, che potrebbero poi diventare un vero e proprio boomerang per Pechino. E l'altra è, ma la Cina non sarebbe, se volesse, in grado di mettere in ginocchio gli Stati Uniti chiudendo le forniture di minerali preziosissimi per molte sue industrie all'avanguardia?
certo la Cina sarebbe in grado di infierire un duro colpo all'economia, al sistema globale basato sul dollaro americano e sulla potenza americana, ma non credo che la Cina sia pronta neanche nel medio termine a comunque andare a uno scontro frontale con gli Stati Uniti, anche perché la Cina è definita tecnicamente anche dai vari organismi internazionali come un paese ancora in via di sviluppo, un emerging economy, come si dice, perché si fa forza sui numeri, sui grandi numeri, ma non dimentichiamoci che sì, la Cina è ora la seconda economia mondiale, ma ha una popolazione 5 volte maggiore a quella degli Stati Uniti, diciamo più del doppio di quella dell'Unione Europea in totale. Quindi non credo la Cina sia pronta, e dovesse andare allo scontro frontale, non credo che la Cina andrà allo scontro frontale, non nel breve termine comunque. Non lo farebbe perché non sarebbe conveniente. Alla Cina conviene lo status quo, detto in soldoni poveri, perché il sistema della globalizzazione economica ha permesso alla Cina di svilupparsi molto rapidamente negli ultimi 20 anni grazie a questo sistema di flusso di capitali, di beni, di servizi e di qui pro quo su vari livelli economici e monetari. Ovviamente Trump sta creando un cortocircuito in questo processo e alla Cina questo non va bene, anche se molti all'inizio, quando Trump era solo eletto, dicevano i russi e i cinesi saranno contentissimi perché l'America diventa più vulnerabile. Sì, è vero da questo lato, ma io credo che sia Putin che Xi Jinping a questo punto sono anche un po' in difficoltà, perché non sanno che pesci prendere. Alcuni dicono che magari questa è la vera strategia di Trump, non avere una strategia.
Il caos.
Sì, il caos. Obama in confronto, anche George W. Bush e Clinton prima di lui erano molto più prevedibili da questo punto di vista.
Una delle letture di questa situazione che è stata instigata dall'azione di Donald Trump, appunto con le sue tariffe maggiorate, è che l'amministrazione americana voglia attaccare un progetto che si chiama Made in China 2025. Pechino, appunto, ha questo obiettivo a breve termine di cambiare il suo tipo di economia, perché al momento si trova incastrata in una situazione poco invidiabile. È troppo ricca per essere la fabbrica del mondo, ma non abbastanza per produrre quella tecnologia, quei servizi di alto livello come gli Stati Uniti.
Gli economisti chiamano questa situazione il middle income trap, la trappola del medio reddito, quindi come hai detto tu, né troppo ricchi né troppo poveri per poi poter salire sulla gradatoria del valore della produzione industriale, anche di servizi, quello che fece in sostanza il Giappone dagli anni 60 e anche l'Italia dagli anni 50-60 in poi fino ad oggi. Quindi la Cina si trova in quella fase molto molto delicata dello sviluppo economico. Bisogna anche capire le dinamiche del consumo interno. Il consumo interno cinese sta lentamente salendo, e questo poi può rendere possibile alla politica domestica economica cinese di migliorare anche la qualità del credito e degli investimenti finanziari da e per la Cina. Quindi questo potrebbe poi rafforzare la posizione finanziaria della Cina all'estero. Alcuni economisti hanno anche arguito che e questo è il vero obiettivo di lungo termine del sistema americano, anche oltre Trump, di impedire che la Cina vada oltre un certo livello di sofisticazione finanziaria, monetaria, perché poi potrebbe porre una minaccia alla egemonia monetaria degli Stati Uniti.
Non è una prospettiva però neocolonialista?
Sì, lo è, in sostanza lo è. E oltre il mercantilismo dell'Ottocento, praticamente è neocolonialista, perché poi non vuoi permettere a paesi e sistemi economici che erano inferiori al tuo di raggiungere il tuo livello. Quello che poi in effetti il cambio anche di rotta, si potrebbe arguire che con Trump gli Stati Uniti hanno gettato la maschera, hanno mostrato quello che sono diventati, perché poi si è perso un po' l'afflato etico-morale dello sviluppo globale, della rule of law che si aveva intorno alle due guerre mondiali con gli americani.
Ma scusa, domanda retorica. Trump, visto che è il paladino della middle low class americana, appunto dei lavoratori nelle miniere,
paradossalmente
dovrebbe essere favorevole a uno sviluppo della Cina, così la Cina non ruberebbe più i posti di lavoro destinati agli americani.
Sì, questo è uno dei tanti paradossi, poi anche del, non solo di Trump, direi, anche della posizione americana. Io penso che dal punto di vista strategico, negli ultimi 20-25 anni, dal crollo dell'Unione Sovietica, gli Stati Uniti hanno perso una grandissima occasione, era quella di davvero riformare la governance mondiale dal punto di vista economico, anche politico, e si è perso del tempo, una generazione, poi sono state varie guerre, avventure militari degli Stati Uniti, il terrorismo islamico, tutto quello che sappiamo, e ora siamo, un altro paradosso è che chi guarda all'avanzamento della globalizzazione economica ora guarda la Cina, paradossalmente, piuttosto che gli americani.
Citavi guerre e avventure militari varie. Lo scontro tra Stati Uniti e Cina, adesso meramente economico, secondo alcuni analisti potrebbe sfociare in conflitto diretto nei prossimi decenni. Come la vedi una prospettiva del genere?
Non sono prettamente un esperto di politica di difesa, di sicurezza. Posso parlare...
Però i libri contabili possono prevedere
queste cose. I libri contabili,
sì,
certamente. Anche in letteratura economica, commerciale, c'è... ovviamente sempre una correlazione, se non una causazione, di politiche commerciali che poi magari vanno a sfociare, vengono utilizzate anche per influire su politiche militari, ovviamente di espansione militare. Ci sono vari punti caldi, il mare cinese del sud è ovviamente uno dei punti, ma ci sono anche vari punti sul Golfo Persico, diciamo anche i vari, citavi prima il Made in China 2025, che è questo programma industriale di upgrade del sistema commerciale cinese, che ovviamente si instaura e si collega alla nuova via della seta, quindi le nuove rotte marittime anche di terra attraverso il cosiddetto continente euroasiatico. Questa è una prospettiva che ovviamente agli Stati Uniti non conviene dal punto di vista geopolitico, perché tradizionalmente gli Stati Uniti sono sempre stati una potenza marittima, una potenza che si è sviluppata intorno al Pacifico, all'Indo-Pacifico, ora si utilizza questo termine. Lo si vede anche dalla politica britannica prima degli Stati Uniti. Storicamente la vera battaglia, la vera guerra strategica tra le superpotenze mondiali è sempre stata una guerra tra terra e mare, quindi tra la terra del continente eurasiatico e il mare del Pacifico. La storia non cambia alla fine, cambiano gli attori.
Quindi la chiave di lettura che vede Donald Trump, un presidente che cerca di riportare l'interesse all'interno degli Stati Uniti, America First, gli interessi della sua popolazione, ignorando quelli del resto del mondo, è soltanto propaganda?
No, direi che sia abbastanza riduzionista di chiamarlo propaganda. Per me c'è un razionale, per me è troppo semplicistico dire Trump è irrazionale, Trump è immorale, Trump è stupido, quello che è. Sì, ovviamente lo stile è quello che è, può piacere come non può piacere. Credo ci sia un razionale, questo razionale di Trump che ora sta mettendo in atto e che molti magari non avevano preso sul serio quando era stato eletto più di un anno fa. Credo comunque sia una specie di politica revisionista di portare gli Stati Uniti indietro nel tempo di almeno un secolo, se non di più, la cosiddetta dottrina Monroe più isolazionista. Allo stesso tempo questo revisionismo è anche radicale e rivoluzionario, quindi è davvero interessante dal punto di vista, diciamo, accademico osservare.
Finché naturalmente non iniziano a volare le palle di cannone.
Questo è il problema.
Lì sarà molto più critica la cosa. Senti, concludiamo questa nostra chiacchierata sul ruolo di Australia e Italia, o più che ruolo, come potrebbero ritagliarsi un posto al sole? Hanno la possibilità oppure sono semplicemente degli agenti sballottati dalle correnti del mare?
Sia l'Australia che in questa dinamica dobbiamo parlare non dell'Italia ma dell'Unione Europea come partner commerciale unitario. L'Italia da solo, forse l'Australia sarebbero i cosiddetti potenze di mezzo, middle power sono chiamate. Ovviamente si trovano tra l'incudine e il martello, tra l'esigenza di ricevere l'ombrello di sicurezza da parte degli americani, l'Italia attraverso la NATO, l'Australia attraverso l'ANZUS Treaty, che è il trattato di difesa con la Nuova Zelanda e gli Stati Uniti nel Pacifico. Ovviamente poi le esigenze commerciali di fare affari con la Cina e i paesi asiatici che orbitano intorno alla Cina. Quindi c'è questa situazione diciamo difficile tra incudine e martello sia per l'Australia che l'Italia, quindi c'è una situazione simile. L'Italia dal punto di vista strategico ha forse una situazione più propizia perché si colloca all'interno dell'Unione Europea e anche geograficamente ha una migliore collocazione in termini se dovesse questa tensione dovesse scalare, dovesse arrivare a un punto più drammatico, come dicevi tu, con le palle di cannone. Ovviamente poi c'è la Russia che lì potrebbe dare problemi. Australia, sì, siamo distanti da tutto, però ovviamente siamo più vicini alla Cina e dal punto di vista commerciale dei nostri export dipendiamo prettamente dalla Cina, anche se poi dipendiamo per il flusso di capitali dagli Stati Uniti. Quindi siamo molto...
La stessa partita su due piani, su due tavoli diversi. Sì. E la cosa affascinante è che tutti gli agenti in gioco sono consapevoli dei vari livelli.
Aggiungerei che anche ci sono due piani diversi, perché sul breve termine l'Australia, per esempio, ha arguito in un recente articolo che potrebbe trarre giovamento da una guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, perché potrebbe ovviamente giocare su due piani e cercare poi di migliorare le proprie esportazioni.
Il sensale.
Il sensale, sì, essere un po' un avvoltoio, una specie di avvoltoio, un piccolo avvoltoio che si aggira tra gli Stati Uniti e la Cina. Ovviamente sul lungo termine dovessero le cose raggiungere un certo livello militare, sicurezza, poi
che
si vorrebbe arguire.
Appunto, quando la temperatura si alza, normalmente le grandi potenze dicono o con me o contro di me.
O con me o contro di me, quindi questo sarebbe drammatico per il sistema australiano e lo stesso sarebbe per l'Italia, poi la stessa situazione.
Giovanni Di Lieto, allora grazie per questo excursus all'interno delle guerre commerciali tra Cina e Stati Uniti. Speriamo appunto di non trovarci presto a commentare una escalation. Grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a te, Carlo.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.